minuti dopo le 9:30. Buona mattinata a tutte e a tutti da Massimo Bacchetta ed è Presi per il Colle. E questa mattina, nella sua ultima puntata e ultima versione, forse potrebbe aggiungerlo anche al singolare Preso per il Colle, perché il nuovo Presidente della Repubblica è lo stesso che ne voleva uscire. Mattinata sulle frequenze di Radio Popolare, appunto per l'ultima volta con questa sigla, io in studio e Sandro Giglioli nel studio 1 dall'altra parte del vetro.
Ciao, buongiorno Massimo, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, ultima puntata di Presi per il Colle, speriamo che la prossima ci sia fra 7 anni, dai Massimo.
Beh, a questo punto, visto che quantomeno l'incarico a tempo che avevamo visto aleggiare, anzi mettere sul tavolo al tempi del Napoletano bis, in questo caso non è stato evocato, speriamo davvero anche per lui, anche per Sergio Mattarella, insomma.
Mandato pieno, questa è l'espressione che oggi viene, emerge un po' su tutti i giornali. Mandato pieno vuol dire che non è che gli dicono di stare un anno o due come a Napolitano nel 2013. D'altro canto Mattarella c'ha 80 anni, Napolitano ne aveva 88 quando fece il bis.
Ti dicevo prima di entrare in onda che mi ha colpito quelle 5 righe di risposta di Sergio Mattarella al Presidente della Camera, che è andato al Quirinale insieme alla Casellati, la Presidente del Senato, a comunicargli il risultato delle elezioni. Secondo me hanno segnato in maniera abbastanza impressionante la distanza tra quello che per una settimana è avvenuto dentro e fuori del Parlamento attorno a queste 8 elezioni per il Presidente della Repubblica e quelle 5 righe, cioè è di come...
Sì, dopo il profluvio di parole che ci ha avvolto e anche un po' presi per il colle, per una settimana un profluvio di parole da tutti, dichiarazioni, controdichiarazioni, cambiamenti di idee, manovre, non mi fatti un po' ad minchiam e così via, 5 righe sobrie, semplici, cui non ha nemmeno fatto alcun riferimento al fallimento della politica. Mattarella, come dire, ha un'idea della politica come strumento nobile o comunque utile al paese, e quindi ci aspettiamo anche che nel discorso di giovedì, credo, Mattarella non faccia come Napolitano che aveva fustigato i partiti che non erano stati capaci di trovare una soluzione diversa da lui. Ci aspettiamo un discorso diverso in cui si richiama più al senso di responsabilità, di continuità, di stabilità in un momento, come ha detto in quelle 5 righe, in cui c'è ancora una crisi sanitaria, c'è ancora una crisi economica e c'è soprattutto una crisi sociale.
Che è la terza emergenza, diciamo, che Mattarella in questo caso ha aggiunto, adesso piccola annotazione da cultori forse, rispetto alle 2 emergenze che invece aveva citato per motivare la sua chiamata di Draghi alla presidenza del Consiglio: emergenza sanitaria, emergenza economica, che in questo caso invece nella risposta di Mattarella è diventata anche emergenza sociale. Ieri sera ho provato a immaginarmi, e devo dire che mi ha lasciato un po' la pelle d'oca, il dialogo ipotetico che c'è stato al mattino tra Draghi e Mattarella, perché Draghi che ha chiamato Mattarella, cioè Draghi la persona che è stata chiamata da Mattarella in nome del guardi Draghi che i partiti hanno fatto default, quindi chiamo lei alla presidenza del Consiglio per cercare di organizzare una maggioranza per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica, che ieri l'ha chiamato e gli ha detto: presidente, sono Draghi e guardi che non sono capaci neanche in questo caso, e quindi io adesso sono qua io a chiamare lei a un atto di responsabilità. E questo dà una impressione plastica abbastanza impressionante della situazione istituzionale in Italia, al di là di tutto.
Sì, situazione istituzionale, ma anche appunto economica e sociale, perché a un certo punto di sottofondo, quasi sottotraccia, negli ultimi giorni, nei giorni del casino totale, cioè fondamentalmente tra giovedì e venerdì, si era cominciato a parlare anche del PNRR, di questi soldi che stanno arrivando, cominciano ad arrivare, devono però ancora arrivare in gran parte, e che sono sottoposti a tutta una serie di condizioni operative di governo. E a un certo punto ci si è chiesti: ma siamo sicuri che fare tutto sto casino, mandando magari Draghi al Quirinale o portando Draghi alle dimissioni perché arriva al Quirinale una persona di cui lui non si fida, non sia poi un suicidio anche dal punto di vista economico? E ci sono state quindi anche, diciamolo, delle pressioni di carattere economico, dei mercati, vogliamo chiamarli così, non lo so. Comunque ci sono state delle pressioni affinché non si andasse al caos istituzionale in Italia mentre stanno arrivando questi soldi, e con l'obbligo, con tutta una serie di obblighi che implicano una continuità di governo, o quantomeno un'efficienza, una stabilità dal punto di vista del governo. Se si fosse andati a una crisi di governo al buio, non sarebbe stata in questo momento un'idea eccellente, ed era esattamente quello che invece voleva Meloni, perché Meloni poi fondamentalmente voleva spaccare tutto e mandare un presidente del centrodestra al colle, non solo e non tanto per avere un presidente del centrodestra al colle, ma soprattutto a ciò che la maggioranza si spaccasse, si andasse alle elezioni e lei passasse dall'attuale 5% che ha in Parlamento al 22-23% che ha nei sondaggi, con la possibilità di essere il primo partito di centrodestra, quindi lei capa del centrodestra al posto di Salvini. Tutti questi calcoli, io posso dirlo, fortunatamente sono andati in vacca.
C'è una questione appunto di distanza tra la politica dei proclami o delle intenzioni eccetera e poi degli effetti che provoca. Paradossalmente in questa situazione dove per giorni ci si è avvitati attorno a proclami di richieste appunto di cambiamento, di modifiche eccetera, in cui se ne esce apparentemente in una situazione identica a prima, nel senso apparentemente c'è Draghi lì dov'era, Mattarella lì dov'era, in una situazione in cui però di fatto, forse più ancora di quello che si è visto, è successo tutto il contrario di tutto, e quindi se ne esce, forse, bisognerà ragionarci, in una situazione identica, cioè dove niente è cambiato, perché in realtà tutto intorno gli cambieranno un sacco di cose, perché tutte le condizioni della politica, le dinamiche, eccetera, secondo me da ieri pomeriggio hanno fatto già vedere chiaramente tutti i potenziali di cambiamenti anche esplosivi che sono sul tavolo.
Sì, secondo me hai detto molto bene Massimo, perché tutti vedendo che Draghi è rimasto a Palazzo Chigi e Mattarella al Quirinale dicono vabbè, allora non è successo niente, non è cambiato niente, siamo esattamente come eravamo un mese fa. Invece, secondo me, hai ragione, non è vero, perché ci sono stati tutta una serie di cambiamenti negli equilibri politici e anche quelli governativi di cui vedremo gli effetti a brevissimo. Tanto per cominciare, Draghi, che da settembre, ottobre era molto più pressato dai partiti e subiva i ricatti dei partiti, diciamolo, soprattutto della Lega, un po' dei 5 Stelle, ma soprattutto della Lega, al punto da dover mediare su tante decisioni, comprese quelle riguardanti gli obblighi vaccinali, ma non solo. Draghi, che era così pressato dalla Lega, adesso ha le mani molto più libere, perché ha dietro di sé ancora Mattarella, cioè il presidente che lo aveva chiamato. B, ha davanti a sé un interlocutore come Salvini, che da questa vicenda esce indebolitissimo dal punto di vista politico, anche all'interno del suo partito. Quindi questo lo mette in una posizione di forza molto diversa rispetto a prima per quanto riguarda i rapporti con uno dei suoi più importanti partiti di governo, che è la Lega. Seconda cosa, ha un centrodestra che, lo ha detto la Meloni, non è che lo dico io, non esiste più. La stessa Meloni ha parlato di rifondazione, ricostruzione del centrodestra. Quindi questo centrodestra, che è una parte importante, che è in parte una parte importante della sua coalizione, è un'espressione della mente adesso, della fantasia, la stessa parola centrodestra. Abbiamo oggettivamente delle pulsioni molto forti che vanno verso il centro, cioè tutti quelli che nella Lega hanno lavorato affinché si arrivasse a un nome condiviso, mentre Salvini era incerto se stare col centrodestra, se dare retta alla Meloni o dare retta a Giorgetti. Alla fine ha dato retta prima alla Meloni, portando avanti la Casellati, poi a Giorgetti, all'ala moderata, chiamiamola così, governista, lasciando una soluzione che consentisse alla maggioranza di andare avanti. E insomma è tutto cambiato. Se noi guardiamo alle elezioni del 2023 vediamo un quadro completamente diverso rispetto a quello che immaginavamo soltanto un mese fa, perché non dimentichiamocelo, buona parte di questi giochi per il Quirinale si sono intrecciati non soltanto con la situazione di governo attuale, ma anche con il pensiero al 2023. Non dimentichiamoci quando Salvini aveva messo come condizione il suo ritorno al Viminale, dove voleva andare per fare campagna elettorale in vista del 23.
Da aggiungersi che anche in un'altra delle componenti della maggioranza, il Movimento 5 Stelle, da ieri sera con Luigi Di Maio, anche lì plasticamente si è messo sul tavolo tutto il potenziale esplosivo che c'è, e lì si torna a quella dimensione invece non degli effetti alti della politica istituzionale eccetera, ma di quello che invece può succedere nel, così, sul ring veramente della politica, delle alleanze eccetera eccetera, di tutta una cosa che sempre, mentre ne parliamo, bisognerebbe ricordarselo, ha sempre ben poco a che fare con i progetti di politica alta, di quelle che poi,
questo è certo,
che poi puoi portare nelle ipotetiche sezioni di partito.
Lo scontro fra Di Maio e Conte, che anche qui è rimasto sotto traccia, secondo alcuni erano soltanto retroscena e gossip dei giornalisti.
Si è visto ieri sera.
Si è visto ieri sera, altro che retroscena, cioè c'è uno scontro in atto. Di fatto per la leadership nei 5 Stelle fra Di Maio e Conte. Di Maio ieri ha detto alcune leadership hanno fallito, ed è facile pensare che si riferisse a Salvini, ma non è improprio pensare che in qualche modo abbia lanciato una frecciata anche a Conte, che ha gestito questa cosa in modo molto diverso da quello che avrebbe voluto Di Maio. E Di Maio, bisogna dire, io ieri sera l'ho visto uscire e fare un discorso posso dirlo, Dio mi perdoni, da statista, lo so, può sembrare grottesco visto che era quello
temo di dovermi accodare
non c'entrava neanche i congiuntivi fino a pochi anni fa, e ha fatto un discorso non solo molto ben articolato ma anche molto responsabile da statista, facendo capire che alcune incertezze, diciamo così, di Conte erano state gravi. E anche ha avuto il coraggio, o forse ormai i rapporti di forza sono talmente cambiati che non è più neanche una questione di coraggio, di mettersi muso a muso contro Grillo, perché Grillo aveva celebrato con un improprio, per tempi e modi, tweet l'arrivo di Belloni al Quirinale, e lui è di quelli che hanno stoppato l'arrivo di Belloni al Quirinale e ha definito del tutto inopportuno questo tipo di candidatura buttata e bruciata nel giro di 2 ore, mi pare che fosse venerdì sera, giusto?
Sì, direi di sì.
Venerdì sera.
Venerdì sera. Una delle persone, anzi le due persone che di sicuro in questa settimana, ma forse anche spesso, insomma, di questo collegamento, questo punto di intersezione tra gli effetti istituzionali, insomma, della politica e quelli invece degli sfrangiamenti, delle alleanze, dei rapporti interni, degli interessi interni, si sono occupati direttamente, insomma, de visu, faccia a faccia, sono Anna Bredice e Luigi Ambrosio. Luigi Ambrosio l'abbiamo tirato giù anche questa mattina a Roma dal suo lettino dove andava a riposarsi finite le giornate quirinalizie, perché forse da lì invece tutte le premesse di che cosa succederà a livello anche profondo in questa situazione, in questa settimana che finisce apparentemente immobile, con Draghi lì dov'era e Mattarella lì dov'era, e ce l'abbiamo in collegamento. Luigi Ambrosio, buongiorno.
Buongiorno Massimo, buongiorno Sandro. Io anche stamattina faccio il mio mestiere, quindi sono andato al bar molto presto, ma per raccogliere la Vox Populi.
Certo, certo, lo sappiamo. La Vox Populi si chiama Brioche col cappuccio.
Si chiama Cornetto col cappuccio,
giusto,
perché stiamo a Roma, se dici brioche non te la danno. Il sentimento è molto interessante perché traduce in italiano vero quello che ha detto, ma davvero, però ne stavano parlando al bar, non è uno scherzo, quello che Mattarella ha detto nel suo brevissimo discorso, le 5 righe che citava Massimo, quando lui a un certo punto ha fatto il riferimento al fatto che uno magari ha anche altri impegni nella vita, no?
Sì.
E però hanno detto proprio questo qui al bar, a parte la battuta si sono presi la pensione, ce l'hanno fatta, che è una battuta un po' meloniana questa, perché lei l'ha detto ieri, 7 mesi di stipendio barattati con 7 anni
ma
di
Quirinale.
Ma perché
7? Non manca un anno alla fine?
Non lo so, forse perché gli veniva comoda la battuta.
No, perché 7 mesi, perché, l'ho sentito anche ieri, ma la legislatura non finisce fra 7 mesi.
No, allora, ma ho capito.
Credo
ma
che il conto politico fosse quello del dire poi c'è campagna elettorale, quindi ci sono 6-7 mesi operativi.
Ma no, era la battuta, se no non gli veniva, 7-7, okay. Secondo me era quello.
Ah,
e E poi l'altra cosa è che quest'uomo che ha dovuto sacrificarsi, e per fortuna che c'è, questo è il sentimento al bar sotto casa, al chiosco, al parco. Il discorso che avete fatto io l'ho ascoltato con attenzione e mi venivano in mente delle fotografie mentre parlavate, soprattutto della serata di ieri. Comincerei dall'ultimo pezzo che avete affrontato, cioè che cosa succede nel Movimento 5 Stelle. Beh, ieri Conte e Di Maio si sono presentati entrambi in transatlantico, ma non insieme, separati. Prima Di Maio che ha atteso la fine della conta dei voti in transatlantico, circondato da parlamentari del Movimento 5 Stelle, poi c'è stato un grande applauso, un festeggiamento, si è abbracciato anche con alcuni rappresentanti del Partito Democratico, c'era il presidente della Puglia Emiliano, per dire, tra i più in vista del Partito Democratico. Poi è rientrato, solo dopo la fine della proclamazione è arrivato Giuseppe Conte da solo, non c'erano parlamentari del Movimento 5 Stelle con lui. Lui è arrivato mentre c'era Enrico Letta in transatlantico, che veniva festeggiato da quelli del PD, e lui si è presentato accanto a Letta, si è fatto fotografare e intervistare accanto a Letta, e questo, secondo me, visto che contano anche i simboli nella politica, è piuttosto significativo, perché da un lato c'è un Movimento 5 Stelle dove ormai Conte è in grave crisi, in grave difficoltà, in declino, e Di Maio cercherà sicuramente di approfittare di quello che è successo in questa settimana per prendere il controllo definitivo del movimento. Dall'altro c'è il PD, però, che naturalmente attende di capire gli eventi dell'alleato, e per il momento Letta copre politicamente Conte, ieri lo ha difeso, anche ha detto che si fida di lui nonostante questo tentativo riuscito malissimo, questa salvinata del venerdì sera con Belloni, la direttrice dei servizi segreti, che hanno provato a lanciare. Insomma, quella è una dinamica molto importante per quanto riguarda il futuro, perché adesso voi avete riassunto quello che è successo nel passato, cioè fino a ieri sera, stamattina. Adesso il tema diventa che cosa succederà nel futuro. Del governo abbiamo detto, Draghi ormai sta in una botte di ferro, anche se di Salvini non ci si potrà mai fidare nella vita in nessun caso, e quindi possiamo immaginare che continuerà con i suoi tentativi di destabilizzazione del governo. Però dall'altro c'è il tema più generale di che assetto politico verrà fuori in futuro. Uno dei temi, ce l'ha detto anche Letta ieri, quelle battute che abbiamo scambiato con lui dopo la fine delle votazioni, uno dei temi è la legge elettorale, naturalmente, perché adesso molti puntano al proporzionale per far saltare questo tripolarismo anomalo che c'era in Italia, e soprattutto, ma questo lo si dice esplicitamente, non è una malignità nostra, per impedire a Meloni di prendere il potere con Salvini, magari, no? Se ci dovessero essere dei risultati favorevoli al centrodestra. E se ci sarà una battaglia nei prossimi mesi sarà su questo, sulla legge elettorale, una battaglia che impegnerà il Parlamento. Parlamento però c'è un problema, che ha dimostrato in questa settimana di che pasta sia fatto, no? E quindi chi lo sa che cosa ci dovremmo aspettare rispetto ai prossimi mesi nelle aule, soprattutto sulla legge elettorale.
Non vorrei sembrare capzioso, ma io non so se in questo caso, capisco bene il discorso che ha appena fatto Luigi, però lo dico sia a Luigi che a Sandro, si può sintetizzare che il Parlamento ha fatto vedere la figura che ha fatto, o le leadership hanno fatto vedere la figura che hanno fatto?
Beh,
perché poi il rischio, no, lo dico perché in queste ore molto si è anche troppo, credo, così celebrato la richiesta dal basso nel Parlamento per il presidente Mattarella, quando poi appunto i cuori cattivi come Luigi Ambrosio hanno già fatto il calcolo di quanto mancava a molti parlamentari, per fare calcoli invece di tipo così pensionistico, eccetera, che quindi può anche essere stata una motivazione ben poco nobile nel chiedere questa via d'uscita che riconfermasse Mattarella, eccetera. Però in questo caso mi sembra ben più di altre volte quello che purtroppo fa sintesi è che è vero uno spettacolo poco decoroso nel Parlamento, ma ancor di più di guidato da uno spettacolo ancor più di insipienza delle leadership, di capacità di gestione di una situazione.
Beh, lo raccontavamo ieri mattina, Massimo, la elezione del capo dello Stato più di qualunque altro momento importante della politica non solo è tecnica ma è anche rituale, se vuoi, sì, c'è un cerimoniale che deve essere rispettato, un codice di comportamento che è sostanza, non è forma naturalmente, e qui siamo distantissimi, qui abbiamo visto i comportamenti da social network, da social media manager che guidavano la comunicazione e quindi anche le azioni. Social media manager, per dire, è una metafora, poi magari invece qualche social media manager in azione c'è stato veramente, non dimentichiamo che come è cresciuto Salvini ad esempio politicamente negli ultimi anni, e questo ha prodotto il risultato che ha prodotto, cioè un default. Poi è chiaro che non puoi imputarlo al singolo deputato sconosciuto tutto questo. Io però mai come in questa circostanza ho visto una tale assenza di capacità di pensiero, di ragionamento, di capacità di costruire ipotesi quantomeno di lavoro, no? O di fare analisi, come si dice, noi siamo un po' malati di politica, un po' tanto, e quindi ci piace l'analisi. Il Parlamento una volta era il luogo dove se ne poteva approfittare di più, ci si poteva nutrire più di questo elemento, adesso è completamente scomparsa e tu anche fuori registrazione trovi solo praticamente dichiarazioni di circostanza, e questo è il problema, è un po' il livello. Poi mi rendo conto che è molto rischio populismo questo discorso, perché è lo stesso discorso che poi senti al bar. Però un po' è vero, un po' stavolta.
Ma sai,
è vero che...
Luigi, non so cosa ne pensi tu, le dichiarazioni di circostanza, diciamo così, c'erano anche nella Prima Repubblica, dove però...
Però c'erano anche le altre,
Ma sì, però nascondevano le dichiarazioni di circostanza, che spesso avevano il difetto di essere, come dire, impolitichese, come si diceva, nascondevano anche delle scuole di pensiero e delle scuole anche politiche, pensiamo alla grande scuola comunista delle Frattocchie, alla grande scuola democristiana, da cui esce l'attuale Presidente della Repubblica, attuale rinnovato. La fine di queste scuole di partito, avvenuta negli anni 80 più o meno, 70, 80, 90, è stata sostituita in un primo tempo dalla gavetta degli enti locali. Ce lo ricordiamo, il partito dei sindaci, quando i sindaci erano diventati, a partire da Rutelli, ma non solo, erano diventati nuovi leader politici nazionali. Dopodiché, finita anche la breve stagione in cui alle spalle c'era la scuola delle amministrazioni locali, è rimasto il nulla, e questo è cominciato, secondo me, con Berlusconi, quando ha cominciato a portare in Parlamento e anche alle cariche di governo dei semplici dirigenti provinciali di Publitalia, quindi gente che non aveva nessuna esperienza di amministrazione. È proseguita con il Movimento 5 Stelle, quando ha portato in Parlamento, con l'uno vale uno, persone che non avevano nessuna cultura politica. E adesso ci ritroviamo in una situazione in cui, finita la scuola di partito, finita la gavetta degli enti locali, non ci sono delle basi strutturali di cultura politica, con pochissime eccezioni, per cui si fa ricorso a scuole diverse. Draghi viene dalla scuola McKinsey, Banca Italia. La Belloni sarebbe venuta dalla scuola della diplomazia e della Farnesina. Ma si ricorre a figure che hanno culture e scuole diverse dalla politica, perché non c'è più una cultura e una scuola della politica.
Assolutamente no, non c'è come in Francia la scuola superiore di studi politici, non ci sono queste istituzioni che formano i politici, ci sono i casting prima televisivi, quelli berlusconiani, poi sui social, quelli del Movimento 5 Stelle. Hai fatto bene a fare questo parallelo, lo condivido, perché lì effettivamente c'è una similitudine tra nelle modalità, anche se poi magari molti ascoltatori simpatizzanti del Movimento 5 Stelle si arrabbieranno, però è un dato, insomma, questo qua. C'è un po' il PD che tiene, forse c'è un po' Fratelli d'Italia che è un po' nostalgico in questo caso, non del ventennio, ma di un modo di fare politica organizzato, no? Qui nella zona di Roma,
che però non conosci, a caso raccoglie.
Vedi ancora un paio di saracinesche con fuori l'insegna, no? E che raccoglie, non so, cosa volevi dire? Raccoglie?
No, è che dico che forse non a caso, però raccoglie la cultura della destra estrema che in termini di rapporti tra la politica e centralità delle istituzioni, insomma, ha sempre avuto un'idea diversa, e quindi la fotografa bene.
Ma Luigi, quando Salvini una sera, mi pare che fosse giovedì o venerdì, nel delirio totale ha fatto uscire questa nota dalla Lega secondo cui avrebbe avuto contatti in serata con avvocati e docenti universitari,
era giovedì,
lì si è palesata, al di là dell'insipienza totale di Salvini, che dopo giorni in cui si cerca un Presidente della Repubblica, si fanno nomi, va così a fare la pesca a strascico di docenti universitari e avvocati, lì si è palesata anche il fatto che non aveva un bacino culturale di politici o di altro tipo a cui far riferimento, esattamente come è successo a Milano quando ha fatto il casting per il sindaco di Milano. La totale assenza di una scuola di pensiero di destra, con possibilmente anche delle esperienze politiche, delle esperienze amministrative, delle capacità riconosciute, è stata plasticamente dimostrata quando lui ha fatto sapere adesso vado in cerca di non meglio specificati docenti universitari e avvocati. A me li sono venuti i brividi, dico, ma in che mani siamo?
Scusi, lei si candida,
esatto, come il citofono, la sindrome del citofono è stata chiamata.
E da questo punto di vista possiamo aggiungere che Salvini ha contribuito a distruggere un minimo di cultura politica che pure la Lega in 25-30 anni,
qualche amministratore locale, aveva
creato. Gli amministratori locali ci sono ancora, e infatti ieri erano tutti qui, i presidenti regionali del Nord, e non erano molto felici dell'esito. Di come si era concluso.
C'è un piccolo blocco pubblicitario, Massimo?
Sì, ci fermiamo un minuto e 50, poi continuiamo in questa ultima apparizione di Presi per il Colle, anche magari...
Ma che facciamo? Apriamo un po' i microfoni dopo, divan?
Perché c'è una questione, mentre voi parlavate, Luigi prima ha citato poi en passant Silvio Berlusconi, che a proposito di quando si dice che Silvio Berlusconi quanto abbia rappresentato poi sia la manomissione della cultura istituzionale in Italia, sia anche di quanto abbia colto un elemento della cultura italiana o della natura italiana. Allora, che se mancano le scuole di partito, insomma i fondamentali della politica, così come dite, vi faccio una rappresentazione, poi ci fermiamo un minuto e 20, mi dite magari cosa ne pensate. Allora, mondo dell'economia, che negli anni si è spostato tragicamente verso la finanziarizzazione dell'economia. Mondo dell'industria, che negli anni si sposta tragicamente verso la dimensione del marketing, prima ancora che dei fondamentali industriali del prodotto. Mondo della politica, che si allontana dai fondamentali della politica e si avvicina... Cioè, forse è proprio l'idea di una cultura della gestione in generale che si allontana dai fondamentali, e in questo... perversamente, anche se può essere doloroso, forse la politica assomiglia abbastanza a quello che succede in generale, cioè un allontanamento dai fondamentali in nome di qualcosa che poi alla fine produce danni, e in questo forse Silvio Berlusconi ha rappresentato bene l'avanguardia di quello che poi è successo nel suo ventennio. Ma adesso vi tappo la bocca perché mi fermo un minuto e 20.
A dopo.
E poi vi scatenate voi.
Benissimo.
Due minuti dopo le 10, questa è ancora la sigla di Presi per il Colle, fino alle 10:30 in questa mattinata di Radio Popolare. Ovviamente andiamo a chiudere con voi ascoltatrici e ascoltatori, lo sguardo sulla settimana che ha portato a mantenere Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica e Mario Draghi alla Presidenza del Consiglio. Sandro e Luigi Ambrosio, non so, l'ho sparata troppo alta in questa sintesi, vi dico subito che al mio arco ho già l'appoggio di Fabio, che mi ha scritto e ha detto parole sante, è il punto.
Ma tu secondo porti sempre la discussione in alto, Massimo, sono io che l'abbasso a livello nazional popolare.
Cioè mi stai dicendo che non si capiva niente?
No, sto dicendo che sei più intelligente di me.
Vabbè, ciao.
Diceva qualcosa anche Luigione.
No, per... secondo me è una bella fotografia. Poi in effetti non è che sei te, Sandro, è che mi immaginavo trasporla qui questa discussione, che effetto avrebbe potuto avere.
Lo so, però
tipo
se ci fate conto,
occhio di mucca.
Lo so, però se ci fate conto, in tutti i punti di crisi, in tutti i momenti di crisi, quando c'è un momento di crisi economica, quando c'è un momento di crisi nella produzione, eccetera, poi se arriva alla diagnosi c'è stato un allontanamento dai fondamentali che, di cui adesso stiamo vedendo il danno. E poi se lo mettete insieme a quando ci si domanda ma come cavolo fa una società a produrre una determinata società politica e dici beh evidentemente un collegamento c'è, ecco, forse è lì, è su quel basso, tra virgolette.
C'è anche un altro, c'è anche un altro tema, che è quello di cui facevamo cenno prima, che è quello della comunicazione. Oggi è tutto comunicazione. Quindi in questa settimana si è visto in maniera molto chiaro come la logica della comunicazione abbia determinato anche la logica politica, questa velocità estrema con cui si cercava una soluzione che da un lato fregasse gli altri e dall'altro si prendesse i titoli dei giornali, no? Queste uscite in conferenza stampa oppure queste dichiarazioni improvvide, che erano tutte uso social e poi in seconda battuta uso media tradizionali, hanno determinato la condotta politica.
E secondo me, molto giustamente, Sandro, prima tu citavi le frattocche, insomma le scuole di partito, dove lì studiavano anni e anni per arrivare a saper semplificare la comunicazione e il messaggio, ma in nome non dell'effetto immediato, ma anni e anni di studio, cioè di studio della cultura della politica per andare a saperla semplificare, ma senza produrre danni a destra e manca. Adesso, senza voler fare l'elegia delle scuole di
partito, no, senza nessuna,
però era vera, era quella la cosa. Gramsci ha insegnato anni che la semplificazione è vuol dire studio e vuol dire cognizione della complessità e non il contrario.
Esatto, poi invece siamo alla semplificazione come valore in sé, ma soprattutto quello che diceva Luigi, secondo me, è un elemento di riflessione forte. Cioè, io ho trovato drammatica questa fretta. Questa fretta determinata appunto dall'esigenza di comunicare, di farsi vedere, di ottenere consenso. Cioè, si stava eleggendo il Presidente della Repubblica, che dura 7 anni. Se ci si mette 2 settimane o 3 settimane, insegna la storia della Repubblica Italiana, non succede niente. Non c'è bisogno di correre. E invece la paura di far brutta figura, la paura di perdere, la paura che l'avversario faccia una mossa prima di te, la paura di non avere visibilità mediatica immediata, ha portato a una girandola di eventi per cui cambiava tutto ogni 2 ore. Poi vabbè, c'era Salvini che cambia idea ogni 2 ore per antonomasia, ma in generale a una girandola di dichiarazioni completamente contraria a quello che è lo spirito, secondo me, che hanno pensato anche i costituenti per l'elezione del Presidente della Repubblica. Abbiamo avuto Presidente della Repubblica eletti dopo 15, 20, 25 votazioni, 25 scrutini. Qui arrivati al 7° sembrava che fosse la tragedia, che lo Stato stesse per crollare. Io sarei un po' per la, adesso forse sono completamente contromano, ma sarei un po' per la slow politics, cioè calma, si elegge un Presidente per 7 anni. Un po' come lo slow journalism è il contrario del titolo subito sparato sul sito, che è completamente sbagliato. Calma, riflettiamo, facciamo una verifica. Questa esaltazione e velocizzazione degli eventi a scopo mediatico non fa bene, secondo me, alle regole che ci hanno dato i padri costituenti. Cioè, abbiamo visto candidati bruciati in 2 ore, non ho mai visto una roba del genere. Qualcuno in un giorno, come la Casellati, qualcuno a Belloni in 2 ore. È uscita la Belloni a un certo punto alle 7 di sera, che era praticamente al Quirinale, alle 9 di sera era già stata bruciata. Ma non so io che modo è di costruire delle candidature, che hanno bisogno, tutte le grosse decisioni hanno bisogno di una costruzione.
Non a caso forse l'intervista a Rosy Bindi che abbiamo mandato ieri mattina, tu a Sandro, a Rosy Bindi citava classi dirigenti, no? Diceva la politica, sì, e poi non soltanto, insomma l'immediatezza rischia, la voglia di immediatezza rischia di produrre danni rilevanti poi quando i nodi vengono al pettine. Ci sono delle telefonate, ovviamente le pigliamo, allo 0233 001 001. Pronto?
Ciao,
chi sei?
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Sergio. Niente, 7 mesi per 7 anni, perché fra 7 mesi scatta la pensione, ragazzi. Tutto il resto a quelli lì non gliene frega un cazzo. Fra 7 mesi hanno tutti diritto alla pensione, perché passa il periodo minimo in cui. Dunque, dopo 7 mesi, pensione presa, inizia la guerra. Buona giornata a tutti.
Ciao Sergio, devo dire che tu ti fai capofila di molti messaggi che dopo che Lisi
vorrei
e Sandro hanno anche citato i 7 mesi.
Vorrei però anche fare un pochino, non voglio fare il politicista e non voglio dire che è qualunquismo. C'è anche quello. C'è anche quello, in una parte di pancia del transatlantico c'è anche quello, ma ridurre tutto a quello secondo me è un po' superficiale.
Perché in tutte le cose Sandro, della vita, come cita spesso Luigi Ambrosio, guardando a Rino Formica, c'è sangue e non soltanto sangue. No?
Può dire, però Massimo si può dire, sangue è merda, l'ha detto Rino Formica, quindi si può dire. A proposito di questo, però ci sono dei, a noi che siamo un po' abituati a vedere questi spettacoli, ci sono dei momenti. Allora, ieri a un certo punto è comparso Razzi. Di solito quando compare Razzi vuol dire che la cosa si va a fare topica, nel senso lui si fa vedere soltanto nei momenti cruciali, no? Quando succedono le cose. Razzi è il simbolo di questa politica qua, e lui è diventato una macchietta per quel famoso video, per l'imitazione che gli è stata fatta, lui che è stato felice di diventare personaggio in quel senso lì, e... Però sì, dai, davvero non è qualunquismo, c'è questo elemento dentro anche questo Parlamento, oltre che in quelli precedenti, non ti so dire se più o meno, però c'è. Dopodiché io credo che non sia però la questione principale, il 7 mesi per 7 anni, la questione principale è che è mancato del tutto un pensiero politico questa volta.
Allora, ci sono molte telefonate, adesso le pigliamo, e due messaggi per esempio che si accodano a questo, in questo tema di ragionamento. Salvini ha ruttato, scrive tra virgolette questo ascoltatore, ma se ne sono accorti soltanto al Club del Trotto. Tra chi vota resta un animale da competizione, e anche tra chi si astiene. Gli state cantando la fine troppo in fretta. E un altro però, Sandra, adesso piglio delle telefonate ma te la giro, che è un ascoltatore T che dice: ma io sono l'unico a trovare agghiacciante invece l'atteggiamento di Letta, fermo, immobile ad aspettare che gli altri si schiantino, e ok, ma dopo che si sono schiantati ancora immobile, nessuna proposta, nemmeno un tentativo di facciata con il venerabile nome a cui nessuno può dire di no, 2 anni di Mattarella per poi aprire la strada a un Draghi che potrebbe essere un buon amministratore, ma come Presidente della Repubblica non avrebbe alcuna competenza e utilità. E mi sembra che lui espliciti questa cosa che tu invece intravedevi sulla questione del lento, del veloce, dell'immediato.
Ma sì, guarda, Letta
è assente o silenzioso?
Letta, che per quanto mi riguarda dal punto di vista politico giudico un democristiano molto molto lontano dalla mia visione di sinistra delle cose della vita, non si può dire che abbia giocato male, giocando di rimessa, giocando d'attesa. Qualcuno scherzando, non mi ricordo con quali amici ero, diceva: il centrosinistra vince solo quando non fa assolutamente un cazzo, cioè quando sta fermo immobile, qualunque cosa fa sbaglia, e lui ha trovato il modo di vincere stando fermo immobile. O oggettivamente è riuscito da una posizione di minoranza a portare a Quirinale per altri 7 anni un uomo di centrosinistra che viene dal suo stesso partito. Non si può dire che abbia sbagliato strategia, seppure questa strategia consisteva nel non fare assolutamente nulla e nel lasciare che quei pasticcioni, chiamiamoli così, di centrodestra si scannassero fra loro, andassero a bruciarsi tutte le carte, e ha vinto stando fermo immobile. Io non, all'inizio dicevo, ma mi chiedevo se questa strategia del finto morto era una strategia dovuta a grande furbizia o grande imperizia, non lo so ancora, sta di fatto che ha portato a casa il risultato.
Chissà se le telefonate che piglio adesso si ricordano la parodia di Corrado Guzzanti di Romano Prodi, che diceva: e io fermo immobile come un semaforo. Pronto?
Pronto.
Buongiorno, chi sei?
Buongiorno, sono Domenico.
Prego.
No, volevo toccare non l'aspetto delle elezioni, ma la mancanza di politica che accennavate prima durante il vostro dibattito. Ma io sono stato un iscritto al Partito Democratico, non mi sono iscritto più perché proprio i circoli sono vuoti del partito. Io ho partecipato recentemente alle varie riunioni per i segretari provinciali e regionali della Lombardia e di Milano, le riunioni che si facevano nel circo è soltanto in funzione delle primarie. Poi dibattito zero. In un paese qui della provincia di Milano le cose della gente, del territorio, non vengono nemmeno toccate dagli iscritti e partiti. Sono anni che il circolo del paese non fa una riunione con gli iscritti, ma anni. Questa è la mancanza di politica, che poi si ribalta, si ripercuote anche in alto, insomma, no? Questo, e quindi ovviamente io sono una persona anziana, quindi non sono più in gioco.
Ma è modificabile secondo te questa cosa?
Ma negli ultimi 10 anni è stato così, perché poi io prima non facevo politica attiva, ma negli ultimi 10 anni non c'è stata la possibilità di cambiare questo. C'è proprio non succede quello che ho constatato, che non era che succedeva nel mio paese, succedeva tutto nella maggior parte della provincia di Milano che ho toccato facendo le riunioni, così partecipando alle varie assemblee, ma soltanto per il segretario.
Okay.
Le riunioni si fanno soltanto quando c'è da eleggere,
quando bisogna votare,
fare una primaria.
Esatto, ti ringrazio. Basta. Grazie Domenico. Piglio un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, mi chiamo Maria da Valtrighentino e sono iscritta al PD e volevo fare proprio il plauso invece a Letta, perché è stato proprio bravo, non perché io sia iscritta al PD, dico questo. E proprio una tecnica anche di Tai Chi Chuan, stando fermi, poi tu sposti la forza che ha l'avversario e lo mandi fuori.
Mi fa sorridere, quindi, mi fa sorridere Maria, vedi Giglioli, tu citavi le frattocchie, la scuola di Chi, e lei cita il Tai Chi Chuan.
Aspettate un attimo.
Ha ragione lei, forse.
La scuola di partito, io quest'anno faccio 65 anni, sono vecchia ma giovane dentro, e comunque ai tempi scuola di partito, Faggeto Lario qui in provincia di Como, poi ad Ariccia, quindi l'importanza di essere preparati è molto importante. E poi le ultime critiche fatte dall'ascoltatore per il PD, per i circoli, purtroppo la situazione è ferma, non ci si trova, a parte anche Covid, non c'entra il Covid, quindi è un altro discorso. Però io devo dire di Letta, poi io non sono mai stata democristiana, ma moriremo democristiani, questo è un democristiano che mi va anche bene. Ecco, basta, lascio spazio agli altri e sempre avanti Radio Popolare.
Ciao Maria, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
Pronto?
Ciao, chi sono sei? Io.
Sono Ennio. Volevo riferirmi alle due parole chiave che avete usato, la vecchia scuola e i fondamentali. Io ho partecipato alla vecchia scuola, quella delle frattocchie, ho fatto 4 corsi nel 1990, i corsi ambientali della scuola di partito, sono state 4 sessioni. Subito dopo venne chiusa, ci furono polemiche all'interno del partito e diciamo, senza usare quella parola, ma i fondamentali in quel corso erano stati un po' traditi. Vi dico soltanto i nomi di alcuni docenti: c'era Laura Conti, c'era Chicco Testa, Walter Ganapini, la Mercedes Dresso e altri ancora. Quello che voglio dire è che i fondamentali erano, poi andrebbero definiti fondamentali, perché una volta avevano un significato che era quello della storia, della tradizione marxista. Forse oggi questi fondamentali dovrebbero avere un significato diverso, se ancora dobbiamo appellarci dei fondamentali. Insomma, quello che voglio dire è che la vecchia scuola della politica non c'era già più prima, non è stato Berlusconi. Potremmo dire Berlusconi era l'uovo o la gallina, non lo sappiamo. Sicuramente ha trovato uno spazio quando una serie di culture del Novecento cominciavano a segnare il passo. Quindi io direi che non dovremmo rimpiangere che non ci siano più i fondamentali alla vecchia scuola. Siamo in un altro mondo e la scuola deve cambiare.
Okay.
Draghi è un'altra scuola. E però sono emerse due cose. Mattarella e Draghi hanno vinto le qualità umane di due persone di storie completamente diverse, su una politica che ha perso qualunque tipo di fondamentale, e lo metto tra virgolette. Quindi ben vengano se i fondamentali di un tempo non ci sono più.
Ti ringrazio, grazie Ennio di questa opinione. Sapete, Sandro e Luigi, che nei messaggi che stanno arrivando, quasi più che su Salvini, su cui c'è unanimità del dire l'ha sbagliata, anche dalla parte dei suoi interessi, evidentemente, visto quello che ha portato a casa, l'ha sbagliata, ma è soprattutto su Letta che c'è questione, cioè tra chi dice no, ha fatto un, tra virgolette, piccolo capolavoro, insomma, dalla quota di minoranza che aveva in Parlamento da gestire, eccetera, e altri invece che dicono esattamente all'opposto, è un'immobilità insignificante. Cioè, forse in questo momento sul ragionare sulla questione della politica è quasi più su quel comportamento, se lo si valuta come una dimensione positiva, dignitosa, non lo so, oppure invece assente.
Ma io devo dire che alla fine si deve giudicare dai risultati, da quello che è successo. Io sono all'inizio soprattutto della vicenda parlamentare, della vicenda Quirinale, quando c'era Berlusconi che faceva il bullo e faceva l'operazione Scoiattolo, io di fronte al silenzio...
Ah già, ce l'eravamo già dimenticata l'operazione.
Io di fronte al silenzio e all'immobilismo del PD dicevo, ma come, dite qualcosa, fate qualcosa, impedite che questo scenario possa svilupparsi. E quindi anch'io avevo una certa, molte perplessità rispetto alla strategia del morto, del finto morto. Adesso che il risultato è stato raggiunto, ripeto, con un numero di grandi elettori minoritari, largamente minoritari, perché erano 420, 430 escludendo Italia Viva, ma con Italia Viva non sarebbe comunque arrivata a 505, il centrosinistra è riuscito a portare al Quirinale per 7 anni un uomo che proviene dalla storia del centrosinistra e che dà garanzie anche in caso malaugurato di vittoria alle prossime elezioni del 2023 dell'asse Salvini-Meloni. Questo è il risultato che ha raggiunto. Lo ha raggiunto perché è bravo? Lo ha raggiunto perché per caso, per il famoso culo di Sacchi, come si diceva una volta? Lo ha raggiunto perché quegli altri erano talmente pasticcioni e Salvini si è dimostrato un elefante in un negozio di cristalli? Non lo so, però l'ha raggiunto.
Un ascoltatore lo definisce un leninista di centro, sedersi sul fiume e aspettare i cadaveri degli altri. Forse, chi lo sa, forse un maoista voleva dire di centro. Luigi, tu che pensi?
E io penso che sono vere le due, nel senso che da un lato il PD ha mancato di, come la possiamo chiamare, fantasia, iniziativa, cioè, avrebbero anche potuto fare qualcosa di diverso, avrebbero anche potuto andare loro alla ricerca del nome prestigioso, visto che a differenza della Lega invece loro un retroterra da questo punto di vista nel paese ce l'hanno, e come, visto che esprimono l'attuale Presidente della Repubblica, e questa cosa non è stata fatta, non è che poi la dovevi fare nella settimana, ma magari la potevi fare prima, insomma non abbiamo visto fantasia invettiva. Dall'altro però, nella tattica della settimana, la strategia adottata da Letta è stata sicuramente vincente, perché si è capito subito che quelli là si andavano a schiantare se li lasciavi fare. Eravamo sconcertati, ve lo ricordate, i primi giorni. Poi abbiamo capito che cosa sarebbe successo. L'unico momento in cui c'è stata un po' la preoccupazione da parte del PD che le cose potessero andare male è stato il venerdì, quando Conte e Salvini sono usciti insieme con quella dichiarazione sulla presidente donna. Preoccupazione non tanto per l'uscita mediatica, quanto perché poi in quella riunione del PD che si era tenuta immediatamente dopo, qualcuno aveva cominciato a dire che forse effettivamente si sarebbe potuto ragionare. Lì Letta ha fatto la mossa della settimana, perché ha stoppato questa dinamica che stava nascendo anche dentro al Partito Democratico e si è andati su Mattarella.
Senti, Fabio invece dice che Letta ha fatto di peggio che stare fermo, perché ha approfittato dell'occasione per parlare di regolamenti parlamentari e auspicare una riforma sostanzialmente tecnocratica, dirigista, antirappresentativa. Però c'è un altro invece, Renzo, che chiede, lo giro a te Luigi, no non è Renzo, ma insomma, sì, ma chi è che alla fin fine ha fatto accettare a Salvini il voto di Mattarella? Cioè, in questa cavalcata di Salvini in cui alla fine non si torna indietro, chi è che al momento buono gli ha detto fermati lì, dai, e alza bandiera bianca?
Ma Salvini l'aveva sbagliata, cioè non aveva più niente da fare, le aveva sbagliate tutte. Io credo, non lo so, io non ho la risposta, non so chi abbia fatto la telefonata a Salvini, però io credo che a un certo punto lui abbia capito che si stava giocando anche il partito, non soltanto la coalizione. C'era stata Forza Italia che si era sganciata, c'era stata Meloni che gli aveva detto adesso sono io che prendo in mano la destra italiana, ma soprattutto si era cominciato a far sentire qualcosa dentro al partito. Poi lo si è visto dopo il via libera ufficiale a Mattarella, nelle dichiarazioni pubbliche che sono uscite successivamente, quel Giorgetti di ieri che ha detto io non lo so se rimango al governo, diceva, e quella era interpretata come un'affermazione che riguardava però anche il suo rapporto con Salvini, che non era stato capace di tutelare gli interessi del partito. Secondo me quindi il momento in cui lui ha capito che aveva perso è stato quello lì.
Sì, Luigi, io credo che quello che tu dici è corretto. Aggiungerei un pezzo, se posso.
Cioè, sì.
Salvini stava giocando su tre tavoli: il tavolo interno al suo partito, il tavolo del centrodestra e il tavolo della maggioranza. A un certo punto tutti e tre i tavoli gli sono andati in vacca, cioè stava andando malissimo con il centrodestra, dopo Casellati, dopo il flop di Casellati, Berlusconi l'ha mollato e gli ha detto noi andiamo su Casini. Stava andando malissimo con la maggioranza, perché Conte e soprattutto Letta gli stavano dicendo attenzione, non ci fidiamo più di te, facciamo cadere il governo, spacca tutto. Gli stava andando malissimo in tutti e tre i tavoli, quello del centrodestra, quello del suo partito dove c'era una mezza rivolta contro di lui, e quello con la maggioranza, col PD e 5 Stelle. È stato lì probabilmente quando ha capito che tutti e tre i tavoli gli stavano andando malissimo, che secondo me da solo è arrivato all'idea io sì. devo uscire da questo incubo perché mi sto rovinando da solo. E lui se è rovinato da solo, ma se fosse andato avanti probabilmente si sarebbe rovinato da solo ancora di più, e quindi ha deciso di uscire dall'incubo improvvisamente, perché ieri mattina alle 8 non pensavamo che Salvini avrebbe fatto una resa così incondizionata, alle 10 e mezza, 11 ha fatto la resa incondizionata.
Dopodiché Salvini, quindi già ieri pomeriggio a votazione in corso, quando i grandi elettori mettevano nell'urna il nome di Mattarella, lui già faceva sapere che voleva parlare con Draghi per vedere che
per
fare,
uscire dall'incubo,
per dire no alla legge elettorale, sì,
perché lui lo dice di se stesso, indietro non si torna, sempre avanti. Piglio due telefonate velocemente. Pronto? Ciao, chi sei?
Sono Silvia.
Prego Silvia.
Volevo tornare sulla questione della selezione della nostra classe politica. Giuro che non ho un'ossessione anti-berlusconiana ed anti-renziana, però credo che dobbiamo partire da lì. Berlusconi ha selezionato la sua classe politica, ricordiamo assessori arruolati al bar, chi va di fare l'assessore si va bene. E Renzi con l'ossessione della rottamazione. Rottamazione che voleva dire anche non passaggio di conoscenze. E quindi, come invece diceva Bersani, chiedimi chi erano i Beatles, cioè fai in modo che almeno io ti possa spiegare che cosa è stata la storia politica e che cosa sono soprattutto i metodi della politica prima, anche se i contenuti cambiano. E lo vediamo a tutti i livelli, l'abbiamo visto adesso a livello dell'elezione del Presidente della Repubblica, ma io abito in un comune dove si è votato nell'ultimo anno e sia il centro-sinistra che il centro-destra hanno avuto difficoltà a trovare un candidato credibile che fosse nato, che fosse riconosciuto per la sua credibilità e per il suo carisma per quello che aveva fatto. E quindi all'ultimo momento tutti ci siamo trovati a cercare di tirar fuori appunto il coniglio dal cilindro, esattamente quello che è successo in queste ore in modo molto maldestro da parte di Salvini, ma sicuramente se il pallino fosse stato in mano a Letta non credo che avrebbe potuto fare cose diverse. E sempre rifacendomi a un livello molto più basso, che è quello dell'amministrazione di un piccolo comune. I giovani che sono stati eletti come consiglieri comunali, per esempio, del Partito Democratico nella scorsa amministrazione, Sì, certo, erano giovani, che bello, abbiamo eletto i giovani, abbiamo rinnovato la classe politica, ma non avevano nessuna conoscenza, non sapevano leggere un bilancio, non sapevano presentare un'interrogazione. E in questo è mancato sicuramente la scuola politica, e che non vuol dire, come diceva uno degli ascoltatori precedenti, secondo me, i fondamentali del marxismo piuttosto che di altro, ma vuol dire insegnare un metodo, e questo non c'è e si vede a tutti i livelli, e quindi l'elezione del Presidente della Repubblica non poteva andare diversamente.
Ti ringrazio, ti e fermo. L'altra cosa tienila per i prossimi 7 anni, ti prego, perché stiamo mandando la linea alle notizie di Popolare Network. Beh, in effetti già era stata una brutta scena presentare Bernardo a Milano e Michetti a Roma a proposito delle candidature a destra, se poi la trasferisci alla Presidenza della Repubblica rischiano di venire fuori cose o deboli o pericolose o imbarazzanti. Sandro Giglioli, c'è la sigla e
c'è la sigla tu, e con questo
hai un minuto.
No, ma è nessun minuto, io saluto soltanto, con questo finisce Presi per il Colle. Non finiscono ovviamente le nostre corrispondenze da Roma, anche perché mi pare giovedì c'è il giuramento, giusto? Massimo, giovedì
sì,
c'è il Luigi, giuramento.
Luigi, confermi, giusto?
Io sapevo mercoledì, però me lo state dicendo voi che è giovedì.
No, non te lo stiamo dicendo noi, perché fin da stamattina eravamo incerti su mercoledì o giovedì, non abbiamo capito esattamente quando
devono decidere.
Comunque non finiscono le nostre corrispondenze da Roma con Luigi Ambrosio e Anna Bredice, non finisce l'informazione di Radio Popolare, anzi lascio la linea a Andrea Monti con il GR. Ciao, buona domenica a tutti.
Grazie a tutti per l'ascolto, ovviamente a tutti quelli che hanno lavorato a Presi per il Colle. Luigi, consiglio oltre al cornetto anche il maritozzo, parola che tu non usi mai, ma insomma forse vale la pena questa domenica mattina.
No, perché
mattina
mi vergogno un po'.
Va bene, va bene.
Dire che vado a mangiarlo.
ciao anche Luigi. 30 secondi di stacco e poi le notizie di Popolare Network. Buona giornata anche da Massimo Bacchetta.